spazio di approfondimento dedicato al Festival Dialoghi di Carta, organizzato dalla Fabbrica Illuminata. Abbiamo ospite al telefono un personaggio, uno scrittore che è anche un uomo di scienza, che al festival però non c'è potuto arrivare quest'anno, Giovanni.
Ci sarebbe dovuto essere, poi devo dire un impegno importante lo ha trattenuto a Milano, e allora ci siamo ripromessi di fare un approfondimento, una sorta di podcast o comunque di
post festival,
di post festival, diciamo. Assolutamente, anche perché il tema e soprattutto il personaggio che adesso andiamo a intervistare è molto di attualità ancora oggi, e molti di noi hanno imparato a conoscerlo durante, diciamo, il periodo pandemico, se così possiamo dire, perché insomma lui è il professor Giuseppe Remuzzi, al quale diamo comunque il benvenuto.
Buongiorno e benvenuto in trasmissione.
Grazie, buongiorno a voi e a chi ascolta la trasmissione.
Lui è autore di un testo, perché poi il nostro era un festival letterario, Le monetine di Roosevelt, una storia dell'umanità attraverso i vaccini, un libro pubblicato da Solferino. E insomma sarebbe stata l'occasione per raccontarci alcune cose, ma insomma lo facciamo adesso, in qualche modo.
Allora, com'è possibile ricostruire appunto una storia dell'umanità attraverso la storia dei vaccini?
Ma quello che ho cercato di fare è stato di raccontare l'impatto dei vaccini sulla storia dell'uomo attraverso delle storie di cose andate bene, di cose andate male, di vicissitudini, di intuizioni che hanno salvato intere popolazioni, e quindi ho fatto un libro che raccogliesse dei momenti che hanno a che vedere con i vaccini in rapporto alla storia dell'umanità, senza che fosse un elenco, senza che fosse esaustivo, ma ho pensato a un approccio completamente nuovo. E quindi il libro è un libro di avventure, sostanzialmente, di avventure scientifiche, anche appassionanti, per quelli che mi dicono lo leggono e vogliono vedere come va a finire. Quindi sono... è un libro che credo possa attirare l'attenzione anche di chi non è strettamente interessato agli aspetti scientifici, ma a quello che è successo per arrivare al risultato, che delle volte è successo in modo lineare, abbastanza con successo fin dall'inizio, altre volte invece, come sempre succede della ricerca biomedica, si passa attraverso vicissitudini, difficoltà, problemi anche gravi, che poi si trova il modo di risolvere.
Ecco, io partirei subito da una domanda che poi è anche in là per parlare di una di queste storie che sono contenute nel libro, e partirei dal titolo, insomma, Roosevelt e queste monetine. Io adesso poi mi sono informato, ho letto il libro, quindi conosco la storia, ma poi chiederei al professor Remuzzi di raccontarcela. Però anche lì è una battaglia, in questo caso, se non ricordo male, contro la poliomielite, no? E l'intervento...
Quello che è successo è che la poliomielite si chiamava anche paralisi infantile, è stato un dramma per l'umanità. C'è stata, per esempio, intorno al 1600 una situazione drammatica a Boston, in cui la metà della popolazione è stata colpita da poliomielite, e poi siamo arrivati fino ai tempi di oggi. Quando è stato colpito da poliomielite, chi sarebbe diventato il presidente degli Stati Uniti? A quel tempo era il governatore, eravamo intorno al 1920, e Franklin Delano Roosevelt era al mare e ha cominciato ad avere un po' di problemi, e ha cominciato ad avere un po' di problemi di difficoltà a muovere le gambe, sì. Si trovava, non riusciva a camminare bene, e così a questo punto si è visto che aveva una malattia che allora si è attribuita alla paralisi infantile. Non è detto che fosse veramente quello, forse era un'altra malattia che chiamiamo malattia di Guillain-Barré. Però insomma era stata presa per poliomielite, è anche verosimile che lo fosse, e quindi era un periodo in cui la gente aveva il terrore del polmone d'acciaio, perché la poliomielite colpiva gli arti e poi colpiva anche il diaframma, quindi non si riusciva a respirare, e allora le persone entravano in una macchina che respirava per loro, da cui rimaneva fuori soltanto la testa. Ci sono delle storie molto, molto commoventi in questo libro, e in quegli anni Roosevelt fu addirittura eletto governatore dello stato di New York, e in quel momento decise di fare delle attività perché si potessero raccogliere dei soldi per fare ricerca e per curare la poliomielite. Il primo modo di raccogliere questi soldi è stato durante i balli delle feste di compleanno. C'era uno slogan molto carino: noi danziamo perché gli altri possano camminare. Sì. Lo avevano fatto in 6.000 feste in 4.000 città, si raccoglievano fino a $1 milione, ma non bastavano. A un certo punto poi un uomo che si chiamava Basil O'Connor, che è diventato un consigliere di Roosevelt quando fu presidente, tra l'altro Roosevelt era sulla sedia d'hotel, quindi aveva problemi a essere presidente degli Stati Uniti, certo. E però i suoi consiglieri gli hanno detto: beh, guarda che il presidente lo fai con la testa, non con le gambe, e quindi è stato eletto, fra l'altro è l'unico presidente che è stato eletto per 3 volte, e questo uomo gli ha detto: ma facciamo una cosa che poi hanno chiamato Marcia delle Monetine, che richiamava un cinegiornale che veniva proiettato prima di ogni film, che si chiamava Marcia del Tempo. Marcia delle Monetine vuol dire invitavano le persone a cui rimanevano in tasca 10 centimetri, quei soldi che uno ha in tasca, non sa mai cosa farne, cerca di liberarsene, di metterle in una busta e indirizzarla alla Casa Bianca, e in questo modo hanno raccolto una grande quantità di soldi. La gente tra l'altro era molto entusiasta di mettere i loro 10 centimetri in una busta con scritto Casa Bianca, e aveva l'idea che questa busta fosse aperta dal presidente in persona. Infatti più o meno era così. Hanno raccolto $630 milioni, di cui 560 per le cure e le riabilitazioni, perché ci volevano dei tutori, dei mezzi che aiutassero la gente a camminare, sedie a rotelle, polmone d'acciaio, e 70 milioni li hanno dedicati alla ricerca. Senza quei 70 milioni il vaccino di Salk, che è stato il primo vaccino per la poliomielite, che ha salvato una quantità enorme di persone soltanto negli Stati Uniti, per non dire poi in tutte le parti del mondo, non sarebbe mai
esistito,
visto la luce.
Ecco, professore, ci racconta lei invece come si è innamorato di questa professione? Lei lavora oggi all'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, di cui è uno dei rappresentanti più autorevoli. Ma com'è che lei ha scoperto questa disciplina e l'amore per questa disciplina?
Ah, intanto io ho fatto il dottore per tantissimi anni. Il mio background è di essermi sempre occupato di malattie renali e di trapianto. Sono diventato primario della divisione di nefrologia dell'ospedale di Bergamo e poi direttore del dipartimento di medicina, ma già subito, quando ho cominciato il mio lavoro, ho capito che senza ricerca non era possibile curare gli ammalati, perché noi avevamo una dialisi dove ai tempi, nei primi anni 70, tutti quelli che facevano dialisi stavano male, si collassavano. Entrare in una stanza di dialisi sembrava di entrare in un girone dell'inferno, e poi anche il trapianto non andava bene. In Italia eravamo agli albori del trapianto, quel tempo lì c'erano farmaci antirigetto che davano degli effetti collaterali gravissimi. Se tu vedevi un trapiantato entrare in una stanza, potevi giudicare a distanza che si trattava di una persona che aveva fatto un trapianto, perché era gonfio di cortisone, aveva altre manifestazioni dovute alla tossicità di farmaci antirigetto come la ciclosporina. Adesso se tu incontri per strada un trapiantato non riesci a distinguerlo da uno che gli cammina a fianco. Quindi abbiamo incominciato ad avvicinarci al Mario Negri, a decidere che era importante fare ricerca in questo campo. Siamo partiti in un piccolo gruppo che ha creato un laboratorio dentro all'ospedale di Bergamo e dentro alla divisione di nefrologia. Abbiamo avuto la possibilità, attraverso dei donatori che erano grati per essere stati curati, di mandare questi ragazzi all'estero. Poi questi ragazzi sono tornati, eravamo in tanti, abbiamo convinto il professor Garattini a creare un istituto di ricerche legato al Mario Negri a Bergamo. Infatti questo si chiamava Negri Bergamo. Ci siamo occupati di immunologia, di trapianto, di malattie rare in tutti questi anni. Quelle famose 10 persone con cui siamo partiti sono diventati 200, abbiamo formato tantissimi nefrologi in tutto il mondo, abbiamo avuto studenti e giovani medici che venivano da noi per dei vari periodi, anche di anni, un po' da tutte le parti del mondo, compresa l'Inghilterra e gli Stati Uniti, e niente, questa è la storia. Io credo che questo sia il mestiere più bello del mondo, però va affiancato a un'attività di ricerca, perché se no fai sempre le stesse cose, certo, e rischi di fare sempre gli stessi sbagli.
Professore, che cosa ci ha insegnato l'esperienza del Covid? Questa terribile esperienza che abbiamo vissuto tutti, ma che voi in particolare lì in trincea avete vissuto in maniera molto, molto importante, molto intensa.
Ma guardi, ci ha insegnato tre cose: salute pubblica, salute pubblica, salute pubblica, le tre cose che noi stiamo trascurando.
Sì, in effetti. E di questi giorni la notizia dei tagli, degli ulteriori tagli sulla sanità da parte della nuova manovra finanziaria, sì. Questo è preoccupante, certo.
Noi dobbiamo capire che la salute pubblica è la base per un servizio sanitario che noi abbiamo ancora la fortuna di avere, ma che stiamo perdendo, che sia efficace, perché salute pubblica vuol dire buone abitudini di vita, comportamenti adeguati, sapersi alimentare in modo corretto, saper prevenire le malattie, fare attività fisica e fare tutto quello che ci aiuta a prevenire le malattie. Ci sono delle cose che noi possiamo prevedere per tempo, come per esempio il cancro del colon, il cancro della mammella, basta che facciamo
dei controlli, pochi
esami, possiamo prevedere il diabete, le malattie renali, nel senso di intervenire quando ancora possono essere curati senza arrivare a forme avanzate di malattia. Questo vale anche per il fegato. Ecco, salute pubblica vuol dire occuparci della gente quasi mentre sta bene, o comunque agli inizi di un processo di malattia.
Questo in un paese con tempi d'attesa per le visite e gli esami lunghi come in Italia in questo momento sembra essere un'utopia oggi.
Eh sì, è un'utopia, anche perché non realizziamo quello che per esempio il PNRR, se fosse attuato, ci consentirebbe di realizzare. Per esempio la medicina del territorio, quindi medici che siano medici del Servizio Sanitario Nazionale, non che siano medici
in affitto magari,
che hanno una loro attività privata,
sì,
un loro,
certo,
ufficio, e quindi in un certo senso sono liberi di fare quello che vogliono. Alcuni lo fanno benissimo, altri meno, altri fanno soltanto le ricette, dipende. Invece dobbiamo contare su questa forza enorme dei medici di famiglia, che abbiano un legame forte con i loro assistiti, che abbiano delle strutture che li possono aiutare a fare tutto quello che è necessario fare per evitare che le persone si riversino al pronto soccorso ad ogni piccolo problema, perché non c'è nessun filtro, perché non c'è nessun altro che li aiuti. Si parla di case della comunità, io non so se è l'unica soluzione, però è quello che prevede il PNRR, è quello che prevederebbe una certa riforma sanitaria. Intanto non può essere una riforma fatta a pezzettini, cioè per inseguire qualcosa quando si vede che c'è un problema, ma deve essere un interesse globale per la sanità, perché è tutto legato. Queste case della comunità, per esempio, si dice che non funzionano, invece non è vero, ci sono alcune che funzionano e rappresentano un grande esempio. Noi dipende tutto dagli uomini, dipende in questo caso da una donna, che è il direttore generale della TSST di Mantova, la quale ha, per dire, una casa della comunità che ha 800 accessi al giorno per qualunque tipo di problema, per problemi medici, per problemi di fascinazioni, per problemi di pediatrici per problemi dei bambini che non stanno bene, che normalmente hanno piccole cose virali o faringiti o qualche cosa che può essere risolto molto bene senza bisogno di andare al pronto soccorso.
Ecco, in un paese che funziona basterebbe prendere questo caso, studiarlo bene, cercare di replicarlo come farebbe uno scienziato come lei, insomma.
È quello che stiamo facendo. Noi abbiamo un dipartimento di salute pubblica, abbiamo un dipartimento che in realtà si chiama di politiche della salute, cioè studiamo anche in tutti gli altri paesi d'Europa ed eventualmente del mondo quali sono i sistemi migliori per venire incontro alle esigenze dei cittadini senza spendere troppo.
Ecco, l'Italia come è posizionata in questa graduatoria, facendo un parallelo con gli altri paesi?
Benissimo, perché era ai primi posti. Adesso non lo è più perché per strada abbiamo perso intanto lo spirito della riforma sanitaria iniziale, abbiamo demandato al privato tantissime attività e quello che ha fatto vedere un articolo del Lancet molto bello uscito recentemente è che man mano il pubblico delega al privato determinate attività che dovrebbero essere proprie del pubblico. È chiaro che il Covid ci ha fatto capire che la salute pubblica non si può delegare al privato. Man mano aumenta la mortalità, quindi delegare al privato è anche pericoloso e poi a un certo punto si fa finire che si possono curare solo i ricchi, che è esattamente il contrario di quello che dovrebbe fare chi ha a cuore la salute dei cittadini, la maggior parte dei quali purtroppo non sono ricchi.
Ecco, certo. Ecco, io tornerei per concludere e salutarci anche a un tema che ha affrontato prima il professor Remuzzi, che è il tema della ricerca, perché abbinato direttamente a questo, e il titolo del libro un po' ce lo ricorda, entriamo nell'ambito anche economico, cioè la ricerca di fondi. E di cosa si nutre oggi la ricerca in Italia? Fondi pubblici, ma ci sono anche tanti appelli che vengono fatti anche al privato, ai singoli cittadini.
Le monetine di oggi, insomma.
Esatto, quali sono le monetine di oggi sostanzialmente?
Le monetine di oggi sono Telethon, per esempio, sono AIRC. Se non ci fosse l'aiuto dell'AIRC sarebbe molto difficile fare ricerca sui tumori, se non ci fosse Telethon sarebbe molto difficile fare ricerca sulle malattie genetiche e sulle malattie rare. Poi ci sono fondi pubblici che sono pochi in comparazione a quello degli altri paesi. Noi parliamo di milioni di euro, negli Stati Uniti si parla di miliardi di euro per la ricerca, quindi vedete che è un ordine di grandezza completamente diverso, ma noi spendiamo meno anche della Francia, della Germania, dell'Inghilterra e abbiamo anche meno ricercatori, quindi quando noi ci lamentiamo per non essere capaci di attirare fondi europei, a parte che siamo abbastanza capaci perché molti dei fondi europei vengono assegnati ai ricercatori italiani, che purtroppo però decidono di spenderli all'estero, perché naturalmente non sempre, ma quasi sempre, perché all'estero c'è un'organizzazione molto diversa. L'Europa ha anche delle richieste molto stringenti di rapporti, di saper dire come spendi i soldi, e lì ci vogliono delle grandi organizzazioni per poter fare questo in modo efficiente, cosa che noi non si può mai generalizzare, ma normalmente non abbiamo.
Ecco,
Meno di tutti, abbiamo meno ricercatori di tutti, facciamo il possibile, nonostante ciò i nostri ricercatori pubblicano bene e se voi vedete il ranking delle pubblicazioni dell'Italia rispetto agli altri paesi siamo messi sempre abbastanza bene. Poi il nostro servizio sanitario, i nostri ospedali, non si può parlare dei nostri ospedali perché ci sono alcuni assolutamente eccellenti e altri che non lo sono. E poi c'è questa disparità tra nord e sud che è drammatica e quello che si cerca di fare è di farvi fronte con una questione di persone del sud che vengono a curarsi al nord a spese della loro regione, così le loro regioni si impoveriscono sempre di più, le regioni che sono già ricche si arricchiscono ancora di più e se vogliamo fare addirittura una riforma perché ciascuna regione si tenga i suoi soldi è come affossare il Servizio Sanitario Nazionale. Poi dicono che non è così, ma sarà certamente così e i risultati ce lo diranno. Speriamo che questa riforma non abbia mai la luce.
Ecco, condividiamo questa
noi
analisi.
Dalla Sardegna non possiamo che condividerla, professore. Allora noi salutiamo Giuseppe Remuzzi per essere stato con noi, ricordiamo il suo libro Le monetine di Roosevelt, edito da Solferino Editore, lo restituiamo al suo lavoro all'Istituto Mario Negri. Arrivederci,
grazie e buon proseguimento.
Grazie a voi, grazie tanto,
salve.
Radio.